c'è da seguire quello che è stato fatto già nel passato, tutto sommato era encomiabile, sia dell'Analdi che del dottor Maisto, e poi vedere magari se riesce a portare qualcosa di nuovo, centilando un po' l'esterno, vedendo che tipo di detenzione abbiamo, che per la maggior parte oggi è di quella sociale, diciamo così, con handicap sociale, e forse il ruolo dell'esterno viene ad essere più valorizzato e dovrebbe essere valutato di più.
Ma appunto Pagano, noi anche per questo la chiamavamo, cioè, ci parlate da tanto tempo di diciamo detenuti più legati a pene piccole, a pene corte, a sociale, voi lo chiamate, perché?
Esatto. Beh, innanzitutto perché forse è legato più alla scelta di politiche penali piuttosto che di politiche sociali di integrazione. E andando a guardare chi sono oggi i detenuti, per la maggior parte naturalmente, togliendo l'alta sicurezza, il 41 bis e quant'altro, la maggior parte sicuramente si sta in quelle categorie che cui citava lei, quindi irregolari, tossicodipendenti, anche malati di mente, poveri, tout court, cioè persone, per carità di Dio, che hanno commesso i reati sicuramente, però poi non hanno alcuna opportunità di ottenere magari una delle misure alternative, sia in fase cautelare che in fase definitiva, e considerando che oggi come oggi noi abbiamo più persone fuori in pena e misura alternativa, circa 600.000, più altre 100.000 che attendono la decisione da parte del magistrato di sorveglianza, e invece ci ritroviamo con questi 15, addirittura 15.000, forse qualcosa in più, con pene al di sotto dei 2 anni. Cioè persone che entrano in carcere per tutta una serie di motivi, che non escono più e il carcere diventa il loro futuro.
Il sovraffollamento, quello che viene definito in genere l'emergenza sovraffollamento, ormai sembra essere una condizione in realtà strutturale delle carceri italiane. Lei si è appena insediato, però insomma ha qualche progetto già in mente?
Ci ho convissuto 40 anni col sovraffollamento. Consideri che sono arrivato a San Vittore, eravamo sempre più da 2.400 persone, quindi voglio dire, non è di oggi. Ecco, questo è un po' più difficile da risolvere. Oddio, nel passato non è che è stata utilizzata una formula strutturale, salvo che quelle annesse alla sentenza Torreggiani nel 2013, e lì abbiamo fallito un'occasione. Però per la maggior parte la Repubblica ricorda soltanto amnistie ed indulti. Ecco, diciamo una riflessione seria sul carcere, che cosa deve essere e come può essere. Oggi siamo al 50° anniversario del base dell'ordinamento penitenziario, non è stato ancora fatto e dubito che possa essere fatto oggi con questa politica.
Sì, e siamo anche, adesso glielo facciamo raccontare questa politica, siamo anche, come segnalava Antigone proprio qualche giorno fa, siamo anche al 61° suicidio in carcere per quest'anno. Ricordiamo, i numeri sono sempre impietosi ogni anno, 80-90, ma oltre al suicidio, che è l'atto ovviamente che vediamo in cronaca, ci sono gli atti di autolesionismo che stanno enormemente aumentando, proprio anche per la questione delle sofferenze di molti che già patiscono, molti detenuti. Insomma, è diventato, come lei ricordava, il carcere anche un po' un contenitore, un serbatoio. E lei diceva che con queste politiche non può migliorare. Perché? Quali sono queste politiche oggi?
La politica mi sembra quella di utilizzare il carcere più nell'ottica dell'ordine pubblico, quindi togliamo le persone che commettono reati, che danno fastidio all'esterno, portiamoli in carcere, andiamo a vedere poi i decreti di sicurezza che sono stati fatti e poi... Senza fare altro, abbiamo letto diverse volte di questi piani, ma piani non se ne vede, tranne quello di contenitore all'interno degli istituti, che oltre al fatto che avere il tempo necessario per poterli costruire e collocare, ma poi non servirebbe altro che ad aumentare il numero di detenuti e a diminuire gli spazi utili, perché il problema maggiore, e credo che sia legato anche questo al discorso dei suicidi, e la qualità di vita all'interno del carcere, perché il sovraffollamento già di per sé comporta limitazione di spazi, poi in alcuni istituti è ancora peggio, e il fatto del sovraffollamento significa relegare poi le persone all'interno di quella che viene chiamata camera di pernotto e dovrebbe essere camera di pernotto, ma è tornata ad essere una cella.
Pagano, lei tra gli istituti di cui sarà garante ha anche il Beccaria, l'istituto minorile. Ecco, in questi giorni se ne parla per gli episodi di violenza che sono successi all'interno. Ecco, quando si parla del Beccaria è una situazione che andrebbe risolta proprio con la massima urgenza, perché appunto si parla di ragazzi e lì la soluzione repressiva probabilmente è la peggiore che si possa adottare.
Non c'è dubbio, ma proprio il Beccaria credo che sia l'esempio probante del discorso sul carcere, e non riguarda, ahimè, soltanto questo governo, ma da un passato ormai troppo lontano. 20 anni, parlando con Don Gino Rigoldi, manca un direttore al Beccaria. Cioè, è assurdo non avere un direttore fisso al Beccaria, significa mancare proprio la regia. Poi si possono dare tutte le colpe al personale, ci mancherebbe altro, però è stato lasciato a se stesso. E un direttore, la cosa più ovvia e più semplice, se vogliamo, non è stato mai fatto. Quindi è stato lasciato a se stesso, e significa veramente lasciare il governo a quello che può succedere. Ahimè, purtroppo all'improvvisazione certe volte poi prevale un clima di contrapposizione, poi basta una scintilla e succede l'irreparabile.
Dottor Pagano, noi abbiamo nel sistema carcerario milanese ovviamente tre grandi nomi, oltre il Beccaria, San Vittore, a cui ovviamente lei lo conosce da tutta la vita, e più o meno, se abbiamo capito bene, le condizioni sono tra virgolette stabili, cioè nel modo in cui, nel sovraffollamento e nella fatica che si fa, con le novità tipo le celle chiuse durante il periodo del giorno secondo nuove norme, eccetera eccetera. Poi abbiamo Opera, che è un grandissimo carcere con dentro anche la massima sicurezza, diciamo il carcere tra virgolette degli anni 90. E poi abbiamo anche Bollate, che è, di cui è stato il primo direttore, ed è anche un po', come dire, il carcere considerato, visto che ci vanno i fine pena, eccetera, dove si può provare più, come dire, progetti più, tra virgolette, migliorativi della condizione carceraria. E questa è la fotografia. Lei che cosa aggiunge a questa fotografia un po' pop che le ho fatto?
È una fotografia che non è casuale, è una fotografia voluta. Nel momento in cui abbiamo lavorato al provveditorato, abbiamo cercato di mettere in circuito gli istituti penitenziari, quindi dalla casa circondariale, che deve così segregare quelli in custodia cautelare, cercando di lavorare naturalmente anche per loro, per la qualità di vita, poi dividendo nelle case di reclusione, Opera sicuramente con le pene maggiori, c'è anche l'alta sicurezza, ed è stato fatto veramente un grande lavoro. Molte volte si parla di Bollate, ma anche Opera ha fatto salti di qualità enormi, e poi Bollate, che è quel fine pena fino a un certo punto, perché abbiamo anche persone che devono ancora scontare molti anni, e di lì poi puoi uscire in misura alternativa. Quindi non è il carcere, virgolette, bello, buono in sé per sé, ma fa parte di un circuito pensato. Poi purtroppo le situazioni sono cambiate, si è un po' alterato un po' il tutto, ma la logica in effetti è quella. Cioè di lavorare in sistema con tutti gli istituti e, senza essere egoisti, lavorare per il prossimo istituto, per il prossimo step, che significa, come ha significato durante l'Expo, portare 100 persone a lavorare per quei mesi. Io credo che il lavoro lo puoi fare più all'esterno, come coinvolgimento, anche per creare quell'interfaccia. Se diciamo c'è attualmente una carcerazione, virgolette, sociali, probabilmente possiamo lavorare all'esterno per creare quelle condizioni e portare un po' di persone fuori in alternativa alla detenzione e non lasciarli in carcere.